Benvenuti gentili ascoltatori o bentornati a questa nuova edizione di Latin Americano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 28 novembre 2024 e ripartiamo con una trasmissione che si occupa, lo diciamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico fuori che il Canada e gli Stati Uniti. E oggi tratteremo due temi. Perché da una parte c'è l'importante accordo che non finisce di convincere a entrambi le parti, sto parlando dell'Unione Europea da una parte e del Mercosur dall'altra, questa unione doganale e non soltanto che è stata fondata dal Brasile, l'Argentina, l'Uruguay e il Paraguay. Le trattative sono in corso, però ci sono paesi che sono più favorevoli, più paesi che sono contro. Il primo di tutto, se parliamo dell'Unione Europea, sto pensando alla Francia, agli agricoltori francesi che si oppongono fermamente contro qualsiasi accordo di questo tipo. Questa edizione del latinoamericano approfondiremo su questo tema. Questo sarà il primo argomento, mentre che il secondo, che ci occuperà oggi, è il Brasile, perché la polizia ha fatto vedere le prove secondo le quali Jair Bolsonaro era parte dell'organizzazione che l'8 gennaio 2022, se non vado errato, ha provato a fare un colpo di Stato alla luce di quello che era successo negli Stati Uniti, nell'attacco al Capitol Hill. Però non soltanto c'è questa cosa. C'è anche una non meno grave sicuramente, quella di intento di omicidio contro il imminente presidente Inácio Lula da Silva, perché questo omicidio si porterebbe avanti poco prima dell'insediamento del oggi presidente brasiliano. Quindi sono accuse molto dure che andremo a capire meglio, ad analizzare con un collegamento che faremo con Minas Gerais. Quindi questi saranno i due cardini, i due argomenti principali di Latinoamericano, però non posso andare avanti senza ricordarvi che domenica scorsa c'è stato l'elezione in Uruguay, è un tema di cui ci siamo occupati in una diretta con Montevideo giovedì scorso, dove si è visto la vittoria di Gianmandù Orsi, che è il candidato progressista di centro-sinistra, anche se questi termini di centrodestra, più sinistra, meno sinistra e tutto quanto, bisogna prenderlo un po' con le pinze, perché non è la stessa logica che capita in Europa, come siamo abituati quantomeno a schedare le diverse formazioni politiche. Il discorso che Gianmandù Orsi è un figlio politico di Pepe Mujica, che ha partecipato in questa campagna elettorale in prima linea, poi ha fatto il suo analisi. Già sono iniziate le trattative fra il futuro presidente e l'attuale presidente, la Calle Pou, e quindi vedremo in cosa andranno a finire questi negoziati. E ha già parlato di una persona che almeno all'apparenza è completamente diversa, come il presidente argentino Javier Milei, con il quale, essendo un gigante, un vicino di casa per così dire, non si può fare a meno di trattare. Ha usato parole molto diplomatiche: dobbiamo trattare, dobbiamo essere amici, tutto quanto. Questi sono i primissimi passi che Orsi sta facendo prima di sediarsi alla presidenza uruguaiana. Quindi adesso sì, sentiamo un po' più di musica, ma vi devo ricordare prima che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Rock Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Musicalmente oggi ci accompagna Raul Seixa, che è un cantante brasiliano, perché il Brasile è il tema che ci occuperà più tempo oggi, che ha fatto brano già qualche anno fa, che si chiama Fora de Lei, quindi Fuori Legge, che dopo magari lo sentiremo almeno una parte. Adesso invece sentiamo Paranoia. Non cambiate frequenza, torniamo fra poco, sempre con la diretta, quando sono le 19:24 minuti. Nos bares, nas igrejas, eu tentei encontrar. Nos becos, nas esquinas, na lama e no pó. Até no bolso do meu paletó. Eu sei que essa coisa aqui eu tenho que achar. Talvez tão perto que a mão não possa tocar. Quem sabe uma gilete, talvez no coração. Olhei até debaixo do meu colchão. Oh yeah. Oh. Sono le 19:26 minuti, quasi 27. Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, di Latinoamericano, in particolare l'edizione del 28 novembre. Trasmissione che il cui primo tema passa per il Mercosur e molto travagliato accordo fra il Mercosur e l'Unione Europea. Credo che è un tema che vale la pena analizzare, capire bene, perché ci sono diversi paesi che devono decidere. Cioè, questo sicuramente fa un po' complessa la situazione. Però se c'è una persona che di economia internazionale se ne intende, e non solo, ma lo sa spiegare molto bene, molto chiaramente, al punto che persino io lo capisco, questa persona è il professor Gabriele Orcali. Gabriele Orcali, buonasera e bentornato a Latinoamericando. Vediamo se il professor Orcali mi sente.
Sì.
Ah, ecco sì, adesso in diretta, professore. Sì. Il professor Orcali è professore di economia internazionale all'Università di Padova. Professore, prima di tutto volevo chiedere a che punto è questo accordo, non accordo, un accordo molto travagliato fra la Unione Europea. Adesso ci sarà una nuova ronda nel mese che sta per iniziare, a dicembre. Quindi qual è lo stato dell'arte di questo accordo fra questi due grandi blocchi, diciamo?
Come ha detto giustamente, molto travagliato. Un accordo provvisorio era stato raggiunto ancora nel 19. Dopodiché le cose sono state diverse, problemi a cominciare dal Covid, per cui le trattative non sono andate avanti, ma si cominciavano già a vedere molte crepe, perché alcuni paesi, in modo particolare la Francia, avevano dichiarato che non erano d'accordo sul ratificare questo accordo. Allora, qui bisogna però spiegare una cosa perché sia più chiara la situazione. La Unione Europea come tale può raggiungere degli accordi in materia commerciale, perché è una competenza esclusiva della Comunità Europea. Può raggiungere degli accordi che poi devono essere ratificati dagli Stati membri o dal Consiglio, ma comunque è sufficiente un voto a maggioranza. Mentre questo accordo ha anche una componente politica, di cooperazione politica, che non fa parte delle competenze europee, per cui la faccenda si complica. E la parte commerciale è quella in particolare che viene contestata dalla Francia, come è facile immaginarsi, per un problema relativo all'agricoltura. I francesi sono molto legati agli interessi dei propri coltivatori e quindi quando vedono qualcosa che possa danneggiare in qualche modo questi interessi sicuramente si oppongono. Gli altri paesi erano d'accordo invece, una gran parte degli altri paesi o erano d'accordo, pienamente d'accordo, come la Spagna, il Portogallo, la Germania, l'Italia, o erano tutto sommato indifferenti. L'unico paese dichiaratamente contrario era la Francia. Adesso le cose si complicano perché con un comportamento quantomeno ambiguo l'Italia è passata tra gli oppositori. Mentre prima sosteneva la necessità di raggiungere questo accordo, adesso si è messa sulla stessa posizione francese. Tutto questo ha dichiarato la recente riunione dei G20, che sembrava dovesse portare una conclusione di questo accordo. Purtroppo non è stato così, per cui siamo, direi, con le gambe per aria, ma anche in una situazione probabilmente peggiore di quella degli anni precedenti.
Professore, ma cos'è che cambia per l'Italia? Perché prima era a favore dell'accordo e oggi no?
È difficile dirlo o è facile immaginarlo, diciamo. Cambia perché evidentemente le rappresentanze di interessi nel mondo agricolo, in modo particolare la Coldiretti, ha molto potere e ha molta influenza sull'attuale governo. E quindi tanto è vero che l'opposizione è stata manifestata dal Ministro dell'Agricoltura, ma con una posizione sostanzialmente diversa da parte del Ministro degli Esteri, per cui si ritrova di fronte a una posizione molto strana, no? L'Italia non si capisce se è favorevole o contraria, sostiene che è necessario fare dei cambiamenti all'accordo, ma senza tener conto che questi cambiamenti richiederebbero altri anni per trovare la disponibilità degli altri paesi, per cui è difficile che le cose vadano avanti lo stesso. Questo è tanto più grave quanto più la situazione mondiale commerciale mondiale e politica mondiale sostanzialmente cambiata rispetto al 19.
Siete all'ascolto di Latinoamericano e stiamo ascoltando la voce di professor Gabriele Orcali. Gabriele Orcali, perché non si è riuscito a fare qualcosa nel G20 recente in Brasile? È tutto colpa della Francia o i fattori sono molteplici?
Diciamo che principalmente è colpa della Francia, perché la questione fondamentale è quella agricola. I francesi sono i più forti sostenitori di una indipendenza europea in materia agricola e sono i più forti sostenitori dei rischi a cui andrebbero incontro gli agricoltori europei se fosse liberalizzato il mercato europeo alle importazioni dal Mercosur. Quanto questa posizione sia giustificata è difficile dire. Faccio un esempio. Loro, gli francesi, temono molto una concorrenza sleale perché dicono i paesi del Mercosur non devono rispettare le stesse regole, le stesse limitazioni e gli stessi costi che devono sostenere i paesi, gli agricoltori europei. Quindi se apriamo a loro il mercato, gli agricoltori europei si troverebbero di fronte a una concorrenza sleale. No, sono due concorrenti che non partono dalle stesse condizioni. Beh, questo è, insomma, è discutibile, nel senso, per esempio, pensate alla merce più importante, che è quella della carne bovina. L'accordo prevedeva la possibilità di ridurre sostanzialmente i dazi su una quota di carne bovina, che sono, se non ricordo male, 99.000 quintali all'anno, che si rappresentano, secondo la Commissione europea, il 2% dei consumi europei annui di carne bovina. Quindi che con un 2% si possono distruggere gli agricoltori europei mi sembra quantomeno difficile da sostenere. E lo stesso per quanto riguarda gli altri prodotti importanti relativi all'accordo, cioè il pollame per esempio e altre derrate alimentari di questo tipo. Più importante è la questione relativa alla sicurezza alimentare, l'argomento che viene portato avanti dagli oppositori dell'accordo è che, visto che i paesi latinoamericani non hanno le stesse regole nostre in materia di sicurezza alimentare, e le importazioni dei loro prodotti potrebbero essere pericolose per la salute dei consumatori europei. Questo indubbiamente è un argomento consistente, insomma non è un argomento campato per aria, però è anche vero che l'Europa può sempre rifiutare le importazioni di prodotti che dimostra di essere pericolosi, no?
Diciamo, sì, lei dice di parlare di qualche prodotto in particolare, non di tutti i prodotti di importazione, giusto professore?
Parlo soprattutto di prodotti agroalimentari, questi sono i prodotti per i quali c'è questa forte opposizione. Prodotti agroalimentari perché sono quelli dove più vigono le regole europee. Sapete che l'Europa è l'area mondiale dove ci sono delle regole comuni per i paesi, per tutti i produttori dei paesi europei, e sono le regole più rigide. Noi siamo l'area mondiale che ha più avanzata al mondo, diciamo, in materia di tutela dei consumatori, di regolamentazione sulla salute, sulla tutela della salute, sulla tutela dell'ambiente, eccetera. E per esempio i francesi dicono che no, possiamo accettare l'accordo solo se è un accordo, come si dice, a specchio. Cioè se si impone ai produttori dei paesi latinoamericani le stesse regole che valgono in Europa.
Mi rendo conto che il mio ragionamento è un po' semplicistico, no? Però se uno vende un prodotto difettoso all'Europa dovrebbe essere difettoso anche per il mercato interno o all'interno del Mercosur, quindi se metterebbe a rischio l'alimentazione degli argentini o dei brasiliani, certo. O i paraguayani, prego.
Certo, questo è vero, però deve tener conto di una cosa, che normalmente la maggiore o minore rigidità delle regole dipende anche dal livello del reddito di un paese. Quanto più siamo ricchi, tanto più siamo preoccupati della nostra salute. I paesi del Mercosur sono ancora paesi non allo stesso livello europeo in materia come reddito, ma come qualità della vita, Per cui l'attenzione alle questioni di sicurezza alimentare, eccetera, è sicuramente
inferiore
rispetto a più bassa.
Sì, sì.
Questo è sicuramente un problema. Che... Ma d'altra parte è anche vera un'altra cosa, cioè che i latinoamericani, in particolare i brasiliani, gli argentini, eccetera, hanno molto interesse a esportare i loro prodotti agricoli in Europa. E quelli che già esportano, in gran parte autonomamente, nel senso che sono gli stessi produttori privati che si adattano alle regole europee già adesso. È chiaro che un mercato grande come il mercato europeo è un mercato che induce gli esportatori di altri paesi ad accettare le regole europee. Conviene accettare queste regole ed esportare nei paesi europei piuttosto che rifiutare queste regole e non esportare. Sì, siamo un mercato molto interessante.
Molto chiaro. Professore, prima di salutarci, la vittoria di Donald Trump implicherà dal 20 gennaio probabilmente un irrigidimento per quanto riguarda le tariffe doganali, che quindi saranno molto più difficili l'importazione. Quanto cambia questo a livello internazionale anche del rapporto che esiste fra il commercio dell'America Latina, il Mercosur in particolare, con l'Europa, se influenza qualcosa, no?
Certo, sicuramente è una questione importantissima ed è il motivo per cui invece ci sono gli altri paesi europei, in particolare la Germania, che sono molto favorevoli all'accordo con il Mercosur. L'accordo ovviamente non prevede soltanto che gli europei devono importare i prodotti agroalimentari latinoamericani, ma anche che i paesi del Mercosur debbano ridurre il più possibile i dazi nei confronti dei paesi europei. Quindi per esempio la Germania, che è in una situazione molto difficile dal punto di vista economico e in particolare molto difficile proprio nei settori, in alcuni settori, per esempio quello automobilistico, vedono nel mercato del Mercosur uno sbocco importante che attualmente non c'è perché i paesi del Mercosur tengono degli dazi molto elevati sulle importazioni di prodotti meccanici, in particolare sui prodotti dell'automobile. Quindi, uno scambio per cui gli europei possono vendere i prodotti industriali, diciamo più così genericamente, in cambio dei prodotti agricoli è sicuramente un accordo che va più a favore dell'Europa che del Mercosur. Noi non regaliamo niente al Mercosur in questo caso, diamo la possibilità di vendere un po' più di prodotti alimentari, ma in cambio del fatto che loro mettono meno restrizioni alla importazione di prodotti industriali europei. Questo tanto più quanto più aumenteranno i dazi degli Stati Uniti. Ma se abbiamo ancora un attimo di tempo, per dire un'altra cosa anche, tanto più perché il Mercosur e i paesi dell'America Latina sono un obiettivo importante anche di un altro grande competitor del mercato mondiale, che è la Cina. La Cina da tempo ha messo gli occhi sul Mercosur e hanno tutto l'interesse a vincere la concorrenza europea sulle esportazioni nei paesi del Mercosur. Per questo è un ulteriore motivo che dovrebbe spingersi a realizzare questo accordo, perché c'è una questione politica importante dietro. Cioè, possiamo tentare di indurre i paesi dell'America Latina ad avere una preferenza per l'Europa rispetto a quella che hanno per la Cina? Certo, possiamo tentare di farlo, ma dobbiamo dare qualcosa. No, dobbiamo dare la possibilità ai paesi del Mercosur di esportare i loro prodotti.
Sì, sì, non è un caso che Xi Jinping si è fatto sentire moltissimo in questo ultimo G20, anche in Perù con il famoso porto che serviva sicuramente come merce di scambio importante fra l'America Latina e la Cina. Professor Gabriele Orcali, professore di Economia Internazionale all'Università di Padova, grazie mille, grazie infinite per la sua disponibilità e alla prossima.
Alla prossima, arrivederci.
Arrivederci, buonasera. Adesso sentiamo una pausa musicale, ma di pochi secondi, e subito dopo passiamo al secondo dei collegamenti.
Mamma, non quero sempre feito. Pode ser que eu seja eleito. Que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada e todo mundo.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione il latinoamericano. E come avevamo detto in apertura, uno dei temi che sicuramente ci occupa è quello che sta succedendo in Brasile, perché non credo che sia una notizia che sia arrivata a fulmine a ciel sereno, però ha provocato scalpore questa informazione secondo la quale la polizia ha incriminato Bolsonaro e altri 36 collaboratori per l'intento di colpo di Stato del 2022. Vi ricordate, l'8 gennaio di quell'anno, pochi mesi dopo la vittoria elettorale di Ignacio Lula da Silva, è stata una rivolta di bolsonaristi che si sono avvicinati al Parlamento. Il discorso è che adesso hanno accusato di volere un colpo di Stato già formalmente e anche di un'accusa di omicidio in cui Bolsonaro sarebbe stato informato, se non un attore principale di questa rivolta. Per parlare di questo, cosa meglio che comunicarci con il Brasile? Dall'altra parte della linea ci risponde Alessandro Perigali. Alessandro Perigali, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Ciao, ciao Gustavo, ciao a tutte e tutti. Grazie mille per avermi invitato.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Alessandro Perigali lavora all'università, ricordami il nome dell'università, che è una pronuncia un po' strana, Diamantina, Minas Gerais, tanto per partire.
Si chiama Università Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, delle valli di Jequitinhonha e Mucuri, sono nel nord-est di Minas Gerais. Io sto nella città di Diamantina.
La prima domanda che valete è come possiamo analizzare questo fenomeno, quanto serie sono queste accuse da parte della polizia contro Bolsonaro e compagnia, per piacere.
Allora Gustavo, no, le accuse sono molto serie, come hai detto tu non è un fulmine a ciel sereno, tutti sapevano che ci fosse in gioco questa, stessero orchestrando un possibile colpo di Stato, tutti lo sapevano addirittura perché era stato ampiamente detto, cioè voglio dire, Bolsonaro quando era presidente lo aveva minacciato varie volte lui e il suo circolo magico, sì, di la sua famiglia, i miliziani, il suo entourage, diciamo, avevano più o meno ampiamente detto o fatto immaginare che, insomma, che il modello di riferimento era la dittatura militare, che avrebbero potuto chiudere il Tribunale Supremo, che avrebbero ristabilito la I5, che era l'atto istituzionale 5 che aveva annullato tutti i diritti civili durante la dittatura militare, che non avrebbe accettato di andarsene tranquillamente, che insomma tutta una serie di minacce più o meno velate, alcune volte esplicite in qualche modo, per cui poi quello che abbiamo visto l'8 gennaio del 2023 dopo l'insediamento di Lula, voglio dire, era abbastanza eloquente, no? Però ci sono state già varie indagini, no? Tra l'altro non sono le uniche indagini che hanno a che vedere con Bolsonaro. Ricordiamo che Bolsonaro è considerato ineleggibile perché è ufficialmente accusato e ancora in processo, di due delitti. Uno rispetto all'aver falsificato la sua tessera vaccinale quando era presidente per andare negli Stati Uniti, e un altro per aver fatto sparire dei gioielli ricevuti in omaggio in quanto presidente del Brasile dal principe dell'Arabia Saudita, mi ricordo esattamente da chi, però e che poi sono spariti, insomma, un caso di corruzione, di abuso di autorità, si è approfittato della carica di presidente per intascarsi personalmente dei gioielli di altissimo valore. Adesso questa, ovviamente, tutte le l'attenzione del pubblico, insomma dei cittadini brasiliani e anche degli stranieri, è rispetto alla questione del colpo di Stato, perché ovviamente, come titolava il Guardian credo ieri, è uscito un articolo in cui diceva: una delle maggiori democrazie del mondo è stata davvero vicinissima a ritornare a un regime autoritario tipico degli anni 70, e quindi è un campanello d'allarme che in questo mondo caotico potrebbe, ecco, in qualche modo farci riflettere, ecco.
Però quanto probabile era questa possibilità? Perché un conto è quando uno pianifica da qualche partidario, in un partito politico, dopo quanto però hai bisogno del sostegno dei militari, naturalmente, no?
Va bene, sì, diciamo che c'è una probabilità, ovviamente ci sono discussioni giuridiche su questo, ma diciamo che magari parto dall'inizio per un pochino spiegare la dinamica e per capire che cosa sta in ballo, no? Io non sono professionalmente un giurista, però in qualche modo questo sono dibattiti che sono ampiamente affrontati in questi giorni in Brasile, no? Diciamo così, la prima tappa di queste inchieste è venuta fuori a febbraio, infatti ci siamo anche sentiti nella tua trasmissione a febbraio, dopo che era uscita queste prime accuse con alcune misure cautelari confronti di alcuni indagati. All'epoca a Bolsonaro era stato ritirato il passaporto, ma non era stato indiziato direttamente Bolsonaro. Gli arrestati di quella vicenda che è esplosa a febbraio intorno alla questione del verbale del golpe, no? Cioè è stato ritrovato un documento in cui in qualche modo era pianificato un procedimento di stato d'eccezione per annullare le elezioni. E questo procedimento, in questa inchiesta, era stato arrestato un ufficiale dell'esercito che era, in Brasile si dice aiutante di ordini, però insomma era che lavorava a stretto contatto con Bolsonaro, chiamato Mauro Cid. È dallo stesso Mauro Cid che poi sono venute fuori in qualche modo tutte le prove per cui oggi sono stati aperti questi nuovi processi, settimana scorsa questi nuovi procedimenti, no? Con queste nuove in qualche modo accuse. Chi è questo Mauro Cid? Mauro Cid è appunto stretto collaboratore di Bolsonaro, che si configura, diciamo, giuridicamente nella figura del pentito, no? In Italia siamo abituati al pentitismo nelle inchieste degli anni 80 contro la lotta armata, contro la mafia, poi negli anni 90 contro Mani Pulite e così via, no? Cioè, in questo fenomeno del pentitismo è stato sdoganato in Brasile all'epoca della Lava Jato, cioè dei processi contro la corruzione delle grandi imprese costruttrici, che poi hanno coinvolto anche Lula e così via, e viene usato adesso contro il bolsonarismo, no? Mauro Cid ha accettato in cambio di grande di riduzione di pena, in questo momento di una libertà vigilata, cioè la Mauro Cid non è in carcere in questo momento, ha accettato di collaborare a fondo, diciamo, al 100% con le autorità giudiziarie, con la magistratura, con la polizia federale, e di mettere a disposizione, ha messo a disposizione, diciamo, alcune prove di cui molte passano dai contatti con il cellulare, di tutti gli scambi, e sono stati scoperti, sono stati criptati degli scambi nell'applicazione Signal, non so come si pronuncia in italiano.
Signal, sì.
Signal, che è più sicura, diciamo, come tutti sanno, di WhatsApp. In qualche modo, a partire da tutte queste prove raccolte, settimana scorsa, esattamente una settimana fa, è venuto fuori, diciamo, sono stati prima arrestati sei persone, e poi tre giorni fa sono stati inseriti altre 37 persone nel registro degli indagati, no? L'accusa di questo schema, no? Che coinvolge tutte queste persone, sia le 7 arrestate che le 37 indagate, sono tre accuse fondamentali: tentativo di colpo di Stato, abolizione violenta dello Stato di diritto, quindi queste due in qualche modo sono strettamente legate, e la terza, che è piano per assassinare il presidente eletto, al tempo ancora non in carica, Lula da Silva, il vicepresidente Geraldo Alckmin e il giudice della Corte Suprema e all'epoca anche presidente del Tribunale Supremo Elettorale, Alexandre de Moraes, che è il grande nemico del bolsonarismo, è quello che sta portando avanti la maggior parte di queste inchieste. C'è il sospetto che ci fosse un quarto obiettivo, per assassinare, che era l'allora, diciamo, dirigente, giurista e dirigente importante della sinistra brasiliana, Flavio Dino, che poi diventò nel governo Lula prima ministro della giustizia, poi a un certo punto è uscito dalla carica di ministro della giustizia, è diventato a sua volta ministro del Tribunale Supremo, no? Però non è ancora chiaro se Dino fosse anche lui oggetto di tentativo di omicidio o no. Fondamentalmente Lula, secondo, diciamo, le prove incontrate, sarebbe dovuto, c'erano varie opzioni per assassinarlo, però quella più quotata era per avvelenamento. Perlomeno nel caso di Alexandre de Moraes, era una bomba dell'attiva dell'esercito chiamato Mario Fernandez. Quattro ufficiali dell'esercito e un poliziotto federale che tra l'altro partecipava direttamente nel gruppo di sicurezza presidenziale creato nel momento di transizione tra un presidente e l'altro per cioè in qualche modo garantire sicurezza al presidente eletto Lula, quindi diciamo un infiltrato dentro l'entourage di Lula, no? Queste sei persone sono state arrestate e tra l'altro è venuto fuori, in qualche modo sono state anche diffusi degli audio di WhatsApp di uno schema in cui queste sei persone si chiamavano tra loro con nomi di paesi diversi, come nomi in codice di paesi diversi, e stavano in qualche modo già rendendo operativo il piano, perché alcuni di loro si trovavano accostati davanti alla casa di Alexandre de Moraes il 15 dicembre. Non si capisce bene perché poi questo piano non è andato in porto, sembra che motivo sia, ma non si capisce bene i dettagli, che è stata rimandata una seduta del Tribunale Supremo e questo abbia in qualche modo incasinato, diciamo, il piano, no? In ogni caso, dopo questi arresti, 3 giorni fa sono stati registrate 37 persone nel registro degli indagati. Uno di loro è lo stesso Bolsonaro, che quindi è ufficialmente indagato di colpo di Stato, abolizione violenta dello Stato di diritto e pianificazione di omicidio. Gli altri sono il vicepresidente della l'antico ministro della giustizia, ministro della difesa di Bolsonaro e candidato alla vicepresidenza di Bolsonaro per il secondo mandato di Bolsonaro, Braga Neto, un altro importantissimo dirigente del bolsonarismo, generale generale delle forze armate, ministro di Bolsonaro e all'epoca uno dell'ala, diciamo, fascista del governo militare, della dittatura militare brasiliana, dell'ala radicale, chiamato Augusto Heleno, e il presidente del Partito Liberale, che è il partito al quale è iscritto lo stesso Bolsonaro, oltre a tutta una serie di altri personaggi, molti dei quali membri dell'esercito o delle varie forze di polizia. Questi indagati, praticamente nello schema che è stato portato, cioè è stato in qualche modo rivelato, questi 37 persone più le 6 arrestate facevano parte, si stavano di un schema di 6 nuclei, c'era un nucleo di disinformazione, un nucleo operativo, c'erano vari nuclei diversi, in un piano molto ben orchestrato, questo secondo l'accusa, di colpo di Stato e di tentativo di assassinio, no? Allora, ovviamente ci sono delle questioni aperte, no? Prima di tutto, secondo, per quello che ho capito, il diritto penale in generale, una cosa è, cioè bisogna capire se un crimine, no, sia stato di fatto realizzato, sia entrato in una fase operativa o sia semplicemente nella sua fase di preparazione, cioè, per chiarirci bene, pianificare un crimine non è delitto, non è delitto. Il delitto inizia quando il crimine passa dalla fase di pianificazione alla fase di attuazione, no? E poi ovviamente quando si realizza, quando si compie, no? Allora, nel caso di un colpo di Stato è difficile, nel caso di un crimine qualunque, non so come dire, più semplice, è molto chiaro dividere queste due queste tre fasi, diciamo. Nel caso di un colpo di Stato non è così chiaro. Ci sono due problemi di fondo. In primo luogo c'è il fatto che se il colpo di Stato si realizza e ha successo, allora poi dopo ovviamente non ci sarà più nessun tipo di indagine, perché non è un crimine che verrà punito, perché si entra in un nuovo ordine giuridico in qualche modo, e quindi coloro che hanno fatto il crimine e diventano in qualche modo i tutori della legge, no? Se il colpo di Stato, quello che bisogna capire in questo caso è se il colpo di Stato passa, o la tentativa di omicidio passa dalla fase di pianificazione alla fase di esecuzione, ossia che esiste già qualcosa, no, che in qualche modo ci faccia parlare di operazionalità, operatività del colpo di Stato, di inizio delle operazioni di fatto del colpo di Stato. Il colpo di Stato è un crimine, diciamo, che ha diverse fasi, cioè non è che il colpo di Stato avviene in un secondo, nel momento in cui è diciamo messo da parte, ucciso il Presidente della Repubblica. È qualche cosa che avviene in diverse tappe, e alcune di queste tappe sono già operative, no? Ci sono in questo caso evidenti prove che Bolsonaro ha in qualche modo fatto una riunione con gli ambasciatori per convincerli che il sistema elettorale brasiliano non funzionava, cioè che era diciamo soggetto a brogli, ci sono state, è venuto fuori il verbale del golpe con un piano effettivo, con riunioni effettive registrate in cui è stato portato avanti un progetto di stato d'eccezione, insomma ci sono tutta una serie di tasselli che già parlano di un'operatività del golpe. Quindi di fatto diciamo che la cosa più probabile è che il colpo di Stato, il tentativo di colpo di Stato di abolizione dello Stato democratico di diritto siano in qualche modo comprovati. Più difficile capire se il crimine di assassinio sia entrato nella fase di attuazione, no? Quella riunione, quell'accostamento davanti a casa di Alessandro Di Moraes del 15 dicembre in qualche modo ci dice che l'esecuzione di quel crimine è iniziata, ma è stata poi cancellata, no? Bisogna capire a quel punto se il fatto che sia stata cancellata è per una desistenza volontaria dei coinvolti, e in quel caso non configurerebbe come crimine, ossia se io pianifico di ammazzare qualcuno e poi all'ultimo momento dico no, ho cambiato idea, non posso essere accusato dell'omicidio di questa persona. Oppure se invece la desistenza è dovuta ad altri fattori, no? E su questo si giocherà molto la difesa, no? Poi c'è un'altra questione che è la seguente: il piano tra questi indagati, cioè il piano anche specificamente di ammazzare Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin è stato stampato tre giorni prima del suo tentativo di attuazione, quindi il 9 di dicembre, nella casa di Braganetto, che ricordiamolo era ministro della difesa di Bolsonaro e candidato a vicepresidente. Per cui nel caso di Braganetto diciamo che ci sono delle prove abbastanza schiaccianti di che sia perlomeno l'articolatore di questo piano. Un'altra prova che coinvolge direttamente Bolsonaro, no, è un registro di alcuni audio di WhatsApp di questo generale, che è in qualche modo l'organizzatore più immediato del golpe, Mario Fernandez, in cui il 9 di dicembre si complimenta con un collega dicendo che bello che Bolsonaro ha accettato la nostra consulenza e ha accettato la nostra proposta, no? Quindi da quel punto di vista potremmo dire sì, forse Bolsonaro ha, e poi tra l'altro dice in quest'audio, e tra l'altro Bolsonaro ci ha detto che il nostro piano può funzionare fino al 31 dicembre, cioè abbiamo tempo tutto dicembre per renderlo operativo. Quindi sì, ci sono tutta una serie di elementi. Ovviamente in questo momento Bolsonaro dice che il tentativo di golpe o il tentativo di omicidio non è delitto, no? Ovviamente Bolsonaro dice che non sapeva, Bolsonaro ieri ha rilasciato una dichiarazione in cui in qualche modo fa capire che lui era il suo obiettivo era in qualche modo vedere se dentro il marco, diciamo, della Costituzione era possibile annullare le elezioni e che non avrebbe fatto niente oltre, diciamo, i limiti della Costituzione, anche perché lui fa capire si preoccupava con lo scenario internazionale. Infatti aveva presente che in qualche modo nessuno avrebbe riconosciuto da fuori un colpo di Stato. Ovviamente lì c'è tutta la questione che Biden era presidente, Biden si era molto avvicinato a Lula, aveva fatto capire in tutti i modi che lui non avrebbe accettato un colpo di Stato in Brasile. Insomma, questo è più o meno il quadro, diciamo.
Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês.
Siete l'ascolto di Latinoamericano, Alessandro Perigalli da Milano Cerai sta rispondendo alle nostre domande e tu hai parlato di Biden e ti cambio di tema, Alessandro, perché io vorrei chiederti se la recente vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti ha cambiato un po' gli umori della politica brasiliana, soprattutto per i collegamenti che sempre si è detto che esisteva fra Donald Trump e Jair Bolsonaro. Rafforza la posizione Bolsonaro oppure sono soltanto chiacchiere ma che nella realtà politica non cambia niente?
Questo è una grande questione. In Brasile la congiuntura è molto variabile, quindi tutto cambia con una velocità rapidissima, però diciamo che il contesto generale in cui si inserisce questa operazione è un contesto che stava andando in maniera molto negativa per il governo brasiliano e molto positiva per il bolsonarismo. In primo luogo dobbiamo considerare una cosa: questo governo Lula 3, diciamo, ha una popolarità bassa. La popolarità di Lula è intorno al 35% e la popolarità negativa è 30, 31, 32%, cioè quasi uguale. Il resto, diciamo che in qualche modo, secondo i sondaggi, si astiene, diciamo, insomma, da un giudizio neutro. Sono dati molto inferiori ai precedenti governi Lula. Il governo è un governo estremamente timido, che fa realmente pochissime azioni in qualche modo vigorose per le fasce popolari, non fa assolutamente nessuna riforma che sia strutturale, minimamente strutturale, un governo che è assolutamente in qualche modo fagocitato dal centro neoliberale, ancora di più dei precedenti governi del centrodestra neoliberale, ancora di più dei precedenti governi di Lula. In questo contesto il governo non riesce né a dare risposte sociali effettive, anche se la situazione macroeconomica è migliorata, cioè è diminuita la disoccupazione, il PIL cresce non molto ma più di quello che era stato immaginato e così via, quindi comunque tiene. Però in tutto questo contesto il governo non riesce nemmeno a agitare e mobilitare le sue basi, diciamo, movimenti sociali che lo appoggiano e così via. Invece il bolsonarismo, anche se uscito dal governo, ha una capacità di attivazione popolare di massa e di militanza di base molto maggiore. In questo contesto sono venute a cadere le elezioni municipali un mese fa, e in queste elezioni municipali si è riscontrato, diciamo, una sconfitta eclatante della sinistra. Il PT, il partito di Lula, è cresciuto un pochino in termini assoluti, ha qualche sindaco più e così via, però non si sta riprendendo di fatto dalla crisi del 2015-2016, cioè il PT oggi è il settimo, ottavo partito in Brasile e in termini reali, cioè in termini di eletti e così via, e esprime il sindaco di appena una capitale dei 26 stati brasiliani, no? E gli altri partiti della sinistra, anche loro alcuni sono in caduta, altri stanno più o meno così tentennando. In generale i partiti della sinistra brasiliana non arrivano al 25% dell'elettorato. La destra bolsonarista ha avuto più successo della sinistra, però non è un successo totale, anzi ha avuto alcune sconfitte importanti, quindi diciamo che si mantiene forte, più della sinistra però non egemonica. Chi ha davvero vinto le elezioni è il cosiddetto Central, è un centrodestra corrotto, neoliberale, opportunista, che si allea con tutti i governi di turno, però di fatto decide la linea, no? Questo succedeva con i governi del PT, succedeva con Bolsonaro e succede ancora di più oggi con Lula, perché è un governo debole. In questo contesto sono arrivate le elezioni, la vittoria di Trump alle elezioni degli Stati Uniti, e il bolsonarismo ha visto questa vittoria come il segnale per cui il governo, la magistratura brasiliana non riuscirà a non tenere conto di questo e non riuscirà in qualche modo a evitare la candidatura di Bolsonaro. Ricordiamo che Bolsonaro, per le diciamo i processi sulla questione della falsificazione della tessera vaccinale e dei gioielli dell'Arabia Saudita, è già stato sospeso, è considerato ineleggibile fino alle elezioni del 2030, no? Però Bolsonaro è molto fiducioso che questo possa essere in qualche modo cancellato, tanto che il bolsonarismo in Parlamento sta già portando avanti un progetto di legge di amnistia, che in un primo momento diciamo che serve per tutelare quelli che sono in qualche modo accusati o condannati per i fatti dell'8 di gennaio del 2023, ma che si pensa che ovviamente l'obiettivo esplicito è che arrivi a un certo punto a Bolsonaro, cioè con la pressione internazionale di Trump e con la pressione interna e così via, si riesca in qualche modo a candidare direttamente Bolsonaro. Anche se la destra brasiliana ha già dimostrato che esistono ampie alternative, no? Molto papabili di candidati forti oltre a Bolsonaro, qualcosa che la sinistra non ha, cioè la sinistra tolto Lula non ha nessuno. In questo contesto diciamo che, tanto che Bolsonaro aveva anche addirittura flirtato con Temer, il vecchio vicepresidente di Dilma, che poi aveva in qualche modo fatto il golpe contro lo stesso Dilma, per essere suo vicepresidente in caso di nuove elezioni e di candidatura presidenziale nel 2026, no? Un tandem Bolsonaro-Temer. Ora, in questo contesto di grande entusiasmo dell'estrema destra, arriva questa mazzata che ovviamente indebolisce molto il tentativo di arrivare a un'amnistia per Bolsonaro, e in qualche modo garantisce un pochino da un tempo, diciamo, di margine di sicurezza al governo Lula, no? Credo che la tempistica sia molto azzeccata, perché è venuta dopo la vittoria elettorale di Trump, quindi per dare una botta proprio, ma prima dell'entrata in vigore, diciamo, dell'insediamento del nuovo governo Trump. Però ovviamente la situazione è molto volatile, il governo è molto fragile. Ieri il ministro dell'economia Fernando Haddad ha esposto una serie di misure di riduzione della spesa pubblica molto, molto forti. Il governo diciamo che sta adottando una politica di austerity molto, molto forte, e questo negli ultimi due anni di governo potrebbe in qualche modo rendere tutto più difficile nel caso di un'eventuale rielezione del 2026.
Perfetto, io ringrazio tantissimo Alessandro Perigali, professore di storia dell'America Latina, che da Minagerai ci analizzava molto bene con tutti i dettagli quello che è questo processo contro Jair Bolsonaro, che qua naturalmente al latinoamericano seguiremo da vicino. Grazie e buon lavoro, Alessandro.
Grazie mille Gustavo, ciao a tutti e a tutti.
Un saluto.
Toda una vida.
E dopo aver sentito Alessandro Pregali che ci parlava da Minas Gerais, concludiamo con questa edizione di Latinoamericano. Però junto a te. Bitematica, possiamo chiamarlo così, perché da una parte ci siamo dedicati alla questione del Mercosur, del rapporto con niente meno che con l'Unione Europea, e poi di queste gravissime accuse dell'ex presidente Jair Bolsonaro per un possibile intento di omicidio. Vediamo, perché fino adesso sono soltanto accuse, non c'è nessun giudizio definitivo, per carità, però sicuramente c'è molto da parlare, e naturalmente che questo tema lo seguiremo di vicino sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi racconto semplicemente che stiamo concludendo con la puntata 955 di Latinoamericano. Giovedì prossimo compieremo niente meno che 19 anni di trasmissione, sempre il giovedì dalle ore 19.10 e in replica da qualche anno il lunedì dalle ore 16.25. Scriveteci a latinoamericano@gmail.com, ripeto, latinoamericano@gmail.com. Non cambiate frequenza, perché adesso ci sarà un breve intervallo musicale, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Alessandro con musica e cultura. E se ci ascoltate in replica, fra poco ascolterete Gabriele con Economia e Società. Voi in ogni caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.